Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Rimaniamo con l'animo fisso su Gesù, nel suo mistero, nel mistero della redenzione. Oggi, in modo particolare, consideriamo nella sua famiglia, ma non solo, nella sua vita religiosa, nella sua formazione, nella sua crescita, come ci dice l'Evangelista. Chiediamo che anche noi possiamo comprendere e scrutare il Signore Gesù, possiamo imitarlo, possiamo anche noi crescere nell'amore di Dio e dei fratelli.
Dal primo libro di Samuele. Al finire dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, perché diceva: al Signore l'ho richiesto. Quando poi Elcanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: non verrò finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore. Poi resterà là per sempre. Le rispose Elcanà, suo marito: fa pure quanto ti sembra meglio, rimani finché tu l'abbia svezzato, adempi al Signore la sua parola. La donna rimase e allattò il figlio finché l'ebbe svezzato. Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un otre di vino, e lo condusse nel Tempio del Signore, a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e lei disse: perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che è stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato, e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda per tutti i giorni della sua vita. Egli è richiesto per il Signore. E si prostrarono là, davanti al Signore. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, al capitolo 3, i primi 2 versetti, e dal 21 al 24. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin da ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fidato in Lui, in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 2, versetti 41-52. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme e dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Oggi in questa Eucaristia, come abbiamo anche già pregato, chiediamo che il modo di vivere, soprattutto le virtù della famiglia di Nazaret, Gesù, Giuseppe, Maria, siano anche nelle nostre famiglie. Il Vangelo comunque è ancora soprattutto centrato su Gesù e sulla sua, e sui misteri, sui miracoli, diciamo, sulle luci dell'infanzia. Come sappiamo, in modo alquanto diverso, Matteo da un lato e Luca dall'altro sono gli evangelisti che ci raccontano episodi, profezie, illuminazioni del tempo in cui Gesù era piccolo, era bambino. Questo episodio che ci racconta Luca, il Vangelo di oggi, è alquanto singolare. Gesù non è più così piccolo, non è più un lattante. Gesù è, come viene detto, un fanciullo, ha 12 anni, un po' come Samuele nella prima lettura. Voi mi direte: ma Samuele era più piccolo. Dipende, io non ho fatto dei calcoli, ma secondo certe tradizioni Samuele aveva proprio 12 anni quando fu consacrato definitivamente a Dio, anche se era già stato consacrato a Dio fin dalla prima della nascita. Era già stato promesso a Dio prima ancora che fosse concepito nel seno di Anna, sua madre. A 12 anni, tuttavia, solo a 12 anni, e Samuele rimase per sempre nel Tempio del Signore. E naturalmente il racconto di Luca ci mostra una cosa anche diversa riguardo a Gesù, e soprattutto tutti questi, questa prima parte del Vangelo di Luca colloca gli avvenimenti, tutta la figura di Gesù all'interno, sottolineando fortemente il contesto religioso di Israele. Fin dalla prima pagina Luca ci porta nel Tempio con Zaccaria, ricordate il primo capitolo, quando Zaccaria riceve l'annuncio dall'angelo della nascita del precursore. Qui torniamo nel Tempio, alla fine del Vangelo, Di nuovo troviamo i discepoli di Gesù nel Tempio. Stavano sempre nel Tempio, lodando Dio. Sempre, non so se stessero sempre. Luca dice stavano sempre nel Tempio, e quando apriamo il libro degli Atti degli Apostoli, scritto dallo stesso Luca, noi troviamo questa sottolineatura della comunità di Gesù, stava sempre nel Tempio. E così troviamo qui, Gesù è, soprattutto Luca sottolinea, a noi piacerebbe forse che ci dicesse cose che riguardano la vita familiare in casa, ma non abbiamo questo, almeno non è questo il punto centrale. Il punto centrale qui, da un lato, è, come dicono anche subito i versetti precedenti a questo brano, che quando cioè i suoi genitori terminarono tutto quello che la legge del Signore richiedeva, tutto per bene, tutto, ed erano cioè intimamente legati a Dio e avevano una vita di fedeltà a Dio molto intensa, e così tutti gli altri personaggi, da Zaccaria, Elisabetta, ma anche Giuseppe e Maria, ogni anno qui ci andavano a Gerusalemme per la Pasqua, e quando ebbero terminato tutto tornarono a Gerusalemme, a Nazareth. Qui la cosa principale in questo contesto che l'Evangelista sottolinea, anche se nella traduzione può sembrare meno chiaro, sono le novità, è ciò che accadde quell'anno. Accade qualcosa di straordinario e anche poco comprensibile. Ora, se non capirono Giuseppe e Maria, noi possiamo capire? No, forse sì, forse no, non lo so. Rispondete voi ciascuno. Se Giuseppe e Maria non capirono il senso delle parole, non può significare che non capirono il senso di ciascuna parola che Gesù disse. Non capirono il senso profondo di quello che Gesù disse. Certo, noi che leggiamo tutto il Vangelo e siamo condotti a entrare in queste parole che Gesù disse ai genitori. Comunque la prima novità è che quando ebbe 12 anni Gesù rimase a Gerusalemme. Dobbiamo forse dedurre da questo che Luca non vuol dire che prima non fosse mai andato coi genitori. Luca vuol dire probabilmente che andavano ogni anno, ci andava anche Gesù, non era la prima volta che andava a Gerusalemme per la festa di Pasqua, ma quell'anno, quando ebbe 12 anni, rimase a Gerusalemme nel Tempio, come lo trovano in mezzo ai maestri, mentre risponde e li interroga, e non si capisce bene chi sia il maestro, se i maestri o sia Gesù il maestro. È chiaro che qui i maestri sono i dottori e Gesù è un discepolo, però è presentato, dice Luca, che erano tutti stupiti delle sue risposte, della sua intelligenza, che è anche questo un anticipo misterioso del tempo in cui Gesù, come dice l'Evangelista alla fine del Vangelo, starà nel Tempio a insegnare come il vero maestro. E Gesù già a 12 anni mostrava non solo un grandissimo interesse. Perché si fermò? Perché non andò coi genitori? Perché era affascinato dal Tempio, è affascinato dall'insegnamento, e quando i genitori lo trovarono disse: ma perché mi cercavate? Non sapevate che questo è il mio posto? Questo è quello che io devo fare? Non lo sapevate già? Avreste dovuto saperlo. E quello che Gesù dice: io devo occuparmi delle cose del Padre mio, può essere tradotto, traducono i traduttori in diverso modo, io devo rimanere nella casa del Padre mio, oppure devo occuparmi delle cose del Padre mio. Dobbiamo sottolineare in questa espressione questo debbo. È necessario che che io mi occupi delle cose del Padre mio. È la prima volta nel racconto di Luca che Gesù dice, e che in questo modo è presentato, come figlio di Dio. Figlio di Dio in un senso speciale. Non è qui spiegato in che senso, ma in un senso molto particolare. È necessario che io rimanga o che io mi occupi delle cose del Padre mio, che è evidentemente una cosa diversa da quello di suo padre e della sua famiglia. È una cosa diversa. Dovete saperlo che io sono destinato a servire il Padre mio. Sono destinato a occuparmi di ciò che interessa il Padre mio, Dio. Mi sembra bellissimo questa frase di Gesù che rimane oscura per Giuseppe e Maria, ma che preannunzia, e l'Evangelista lo sottolinea sempre, preannunzia qualcosa di profondo che Maria custodisce nel cuore. Continuamente l'Evangelista più volte ricorda che Maria custodiva queste cose nel cuore, non aveva capito, ma le custodiva. Perché non aveva capito? Perché non si poteva capire prima quello che sarebbe venuto dopo. Queste cose, queste frasi di Gesù sono comprensibili nel modo più vero, più profondo, solo alla fine. Solo dopo tutto il suo cammino, fino alla sua offerta, fino alla resurrezione e all'ascensione. A quel punto comprendiamo questa frase. Non sapete che è necessario che io mi occupi delle cose del Padre mio fino a che Gesù non sarà con il Padre suo, alla destra del Padre. Non potevano capire tutto questo. Maria le custodiva del suo cuore. Ecco allora, anche per noi, il bisogno, anzitutto, di indagare sempre più e di custodire nel cuore chi era veramente Gesù. Come ha vissuto Gesù? Oggi, a partire dal Concilio Vaticano II soprattutto, siamo sempre più indirizzati a guardare a Gesù in tutto il suo contesto, per capirlo di più, per avere una conoscenza più adeguata della sua vita. È necessario per noi. Non possiamo trasferire tutto quello che Gesù ha vissuto, esternamente parlando, alla nostra vita. Tutte le cose più importanti che noi facciamo come cristiani, Gesù non le ha mai fatte, né neanche Maria e neanche Giuseppe. Cose più importanti, no, guardatemi male, è la verità, Gesù non le ha mai fatte, e neanche Maria e neanche Giuseppe. È un'altra cosa a cui noi siamo però profondamente legati. Perché? Perché il Cristo risorto, Cristo della nostra fede, non è separabile da Gesù di Nazareth. E se c'è uno sforzo che la Chiesa ha sempre fatto, è quello di capire di più, sempre di più, come Gesù veramente è stato. Perché quel Gesù non è un altro Gesù rispetto a quello di oggi, che è vivo in mezzo a noi, è sempre lo stesso. E dal suo esempio sicuramente noi possiamo e dobbiamo dedurre per la nostra vita l'essenza della sua vita, soprattutto, e questo è che conclude il Vangelo così, rimase loro sottomesso tutta la sua vita, fino al momento poi in cui, ubbidendo al Padre, lascerà la sua famiglia, inizierà il suo ministero, fino al momento in cui cioè comincerà ad attuare oltre la sua famiglia, comincerà a creare una nuova famiglia.